Il radiogiornale.
Condannato alla carcere a vita l'autore del delitto di Aurigeno, per la corte delle assise criminali di Lugano fu assassinio. È già scontro sulle centrali di riserva gas annunciate dal Consiglio federale. C'è chi le ritiene troppo care e propone alternative. Russia e Ucraina riaprono il dialogo, i risultati sono contenuti, pattuito per ora solo uno scambio di prigionieri. Per lo sport, mondiali di hockey, la Svizzera batte anche la Norvegia ed è di nuovo prima. Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. In Ticino si è chiuso il processo per il delitto di Aurigeno, un assassinio secondo quanto stabilito dal giudice Amo Spagnamenta, che ha condannato al carcere a vita l'autore, Marcello Jerace.
Assassinio e carcerazione a vita, questa è la sentenza pronunciata dal giudice Amo Spagnamenta nei confronti del 44enne del Locarnese che l'11 maggio 2023 sparò 3 colpi di pistola e uccise il custode delle scuole ai Ronchini. Spagnamenta ha dunque optato per il massimo della pena e per il reato di assassinio, appunto come proposto dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri. Quindi, secondo il giudice, il 44enne aveva la volontà di uccidere il rivale in amore, che da un anno aveva una relazione sentimentale con la moglie, da cui il 44enne si stava separando. Nella sentenza si parla di assassino lucido, che in quel giorno era determinato ad uccidere, al di là di ogni dubbio. Ha atteso oltre un'ora e nemmeno vedere il figlio della vittima l'ha fatto desistere. Ha commesso una mostruosità con sconcertante freddezza emotiva. Quindi la colpa è gravissima, perché il movente è tra i più futili. Da qui la decisione del carcere a vita. Ma c'erano altre 2 persone alla sbarra in questo processo. Per il 33enne kosovaro la condanna è di 7 anni di reclusione. L'uomo ha venduto la pistola all'assassino, ma non ci sono elementi che sapesse che voleva uccidere effettivamente la vittima. La condanna riguarda anche lo scandalo dei permessi del 2017 e tutta una lunga serie di reati commessi negli ultimi 10 anni. Per la 34enne del Locarnese, che ha fatto da tramite tra i due, il giudice ha deciso per 3 anni di carcere, di cui 2 sospesi con la condizionale.
Fu causato dall'inadeguato piano delle tempistiche, dallo stress del pilota di 49 anni che morì nello schianto, l'incidente dell'elicottero della Eli TV del 2022 in Val Carcale a Gordola. Il rotore principale fu rotto dal cavo dell'alta tensione, che venne tranciato. Quest'estate Swiss cancellerà 1.400 voli per la mancanza di piloti, dovuta alle assenze a lungo termine, soprattutto per congedo maternità e infortuni. Per coprire le assenze, alcuni dipendenti hanno posticipato il pensionamento e altri aumentato le ore di lavoro. Ha già provocato una netta levata di scudi la costruzione delle nuove centrali di riserva gas annunciata negli scorsi giorni dal Consiglio federale per fare fronte a eventuali penurie energetiche. Da Berna, Anna Riva.
I siti delle centrali di riserva sono già stati identificati, i contatti con i promotori dei progetti allacciati e consolidati. È quasi tutto pronto agli occhi del governo per costituire una riserva di 583 megawatt. L'obiettivo lo illustra il consigliere federale Albert Rösti. La riserva serve a evitare una situazione di penuria di elettricità in caso di scenari critici. Penso per esempio a una mancanza di gas, a un inverno molto freddo, a una limitazione delle capacità di frontiera decisa unilateralmente dai paesi limitrofi o a revisioni inattese delle centrali nucleari. I 5 progetti potrebbero essere pronti per la messa in esercizio tra il 2027 e il 2030. Ma le reazioni all'annuncio di Rösti sono state veementi. Il WWF ha già più volte criticato le centrali di riserva che si basano su vettori fossili e anche l'associazione economica Swiss Clean Tech punta il dito sui costi, che peraltro saranno noti in via definitiva solo alla fine delle trattative contrattuali con gli offerenti. Il co-direttore dell'associazione, Michael Mandel, interpellato da SRF. Le infrastrutture esistenti bastano in termini di capacità. Non è necessario costruire in grande stile centrali di riserva a gas. Secondo Swiss Clean Tech, sul tavolo ci sono alternative, come la possibilità di ridurre, in caso di emergenza, il consumo elettrico delle grandi aziende, indennizzandole. Inoltre, dice, le centrali idroelettriche devono già oggi prevedere delle riserve da utilizzare nella peggiore delle evenienze. Ma evidentemente il Consiglio federale, per puntare su nuovi impianti a gas, non ritiene tutto questo sufficiente.
Passiamo all'attualità dall'estero. Trump ha reagito con durezza alla sentenza della Corte Suprema che ha bloccato temporaneamente l'uso della legge di guerra del 1798 per deportare i migranti. Il presidente degli Stati Uniti accusa i magistrati di impedirgli di scacciare i criminali. Tel Aviv ha intensificato gli attacchi e mobilitato le truppe per estendere il controllo nella striscia in vista di una vasta offensiva. L'operazione mira a raggiungere tutti gli obiettivi della guerra, compresi il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas. In Libia proseguono violenze e atti di vandalismo da parte delle migliaia di persone che ieri sera hanno tentato di assaltare il palazzo del governo di unità nazionale a Tripoli. I manifestanti chiedono le dimissioni del premier Dbeibah. Un agente addetto alla sicurezza è stato ucciso. In Turchia per la prima volta dal 2022 delegazioni di Russia e Ucraina si sono sedute allo stesso tavolo per discutere della guerra. Sui risultati dei colloqui ritardati da complicazioni e inciampi sentiamo la nostra collaboratrice Rosalba Castelletti.
Ma il primo e finora unico serio risultato dovrebbe essere uno scambio di prigionieri 1000 contro 1000, un risultato importante per i numeri mai visti, ma se vogliamo anche quello un po' più a portata di mano, perché quello dello scambio dei prigionieri era l'unico dossier su cui in questi 3 anni era continuata una mediazione. Si parla anche di altri 2 punti in agenda. Gli ucraini hanno chiesto di lavorare a un incontro fra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. I russi dicono di averne preso atto, formula che fa pensare che non daranno però seguito a questa richiesta. E in più le 2 parti si sarebbero impegnate a tracciare le loro condizioni per un cessate il fuoco, ma i russi restano contrari alla tregua come condizione di negoziato. Quindi questi ultimi 2 punti restano più che altro delle dichiarazioni programmatiche. Stando ai mediatori turchi e anche a fonti russe, ci sarà un nuovo incontro, ma non è stato detto quando, il che francamente lascia un po' scettici sulle prospettive di questi negoziati. Gli ucraini di fatto continuano a chiedere un vertice fra i leader e la tregua come condizione di negoziato. I russi invece ribattono prima i negoziati, poi una tregua e infine, eventualmente soltanto alla fine, l'incontro fra Putin e una controparte ucraina. E in ogni caso, prima di qualsiasi firma che dovrebbe coinvolgere Putin, chiedono che venga revocato il divieto di negoziare con lui sancito dalla Costituzione ucraina.
E anche Leone XIV si è messo a disposizione per mediare. Ieri ha incontrato i diplomatici accreditati alla Santa Sede, compresa l'ambasciatrice svizzera Manuela Leingruber, e domenica celebrerà la messa di inizio pontificato davanti a molti rappresentanti esteri. Bilancio intermedio più che positivo sull'impatto dell'Eurovision Song Contest per Basilea. Secondo le autorità, le forze dell'ordine hanno reagito in modo esemplare alle provocazioni e garantito in modo ottimale la sicurezza. Entro la fine della kermesse è atteso fino a 500.000 di visitatori. L'occupazione degli alberghi non supererà però il 90-95%. Molti fan alloggiano nelle famiglie, altri rientrano la sera oppure pernottano in Germania, Alsazia o in altre città svizzere. E ora lo sport con Patrick Locatelli.
Bene ritrovati, la Svizzera ha vinto anche contro la Norvegia nella 5ª partita del Mondiale di Hockey, 3-0 senza storia, anche in questo caso i rossocrociati nuovamente in vetta al gruppo B per una notte, 13 punti, 2 in più della Cechia che affronterà questo pomeriggio il Kazakistan. A Stoccolma la Svezia non ha faticato con la Slovenia, regolandola 4-0, 8-2 della Danimarca sull'Ungheria e 5-2 dell'Austria sulla Francia, gli altri risultati. In Challenge League il Bellinzona ha vinto l'ultima stagionale al Comunale, battendo vincendo il neopromosso Thun 3-1 e dimenticando per una sera i problemi societari. In Super League questa sera si giocano le tre partite del gruppo contro la retrocessione, penultima giornata con le seguenti sfide: San Gallo-Zurigo, Sion Grasshopper e Winterthur Yverdon. In Inghilterra è in programma la finale di Coppa tra Manchester City e Crystal Palace. La settima tappa del Giro d'Italia con arrivo a Tagliacozzo, la prima in salita l'ha vinta Juan Ayuso, la maglia rosa finisce sulle spalle di Primož Roglič che sveste e Mats Pedersen si pone in testa con 4 secondi di vantaggio sullo stesso Ayuso. Agli internazionali di Roma la finale opporrà Alcaraz a Sinner, dunque il numero 3 e il numero 1 che hanno eliminato rispettivamente Musetti e Paul. Per l'atletica nell'appuntamento di Diamond League di Doha, Dominic Lobalu ha concluso i 5.000 metri al secondo posto, sottotono invece Mujinga Kambunji ultima sui 100 metri. Infine la Formula 1, per segnalare che nel pomeriggio si terranno le qualifiche del Gran Premio dell'Emilia Romagna sul circuito di Imola.
Grazie a Patrick Locatelli e noi prima di salutarci diamo ancora uno sguardo alle previsioni del tempo. Oggi in tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato con qualche cumulo, nella Svizzera centrale e orientale più coperto con rovesci isolati dal pomeriggio, minime nella notte a sud sui 10 gradi, a nord fra 4 e 8, in giornata le massime si situeranno fra i 18 e i 22 gradi. L'informazione torna in diretta con i notiziari in onda ogni ora su Rete 1 e vi ricordo che potete continuare a seguirci sul sito e attraverso le app della RSI. Da parte mia ancora grazie dell'attenzione e l'augurio di una serena notte.